Buongiorno, buongiorno, benvenuto a questa rassegna stampa in diretta oggi 24 aprile del 2026. I temi fondamentali della giornata riguardano ancora la guerra, ma non solo, perché parleremo dei conti pubblici italiani. Sulla guerra la questione fondamentale, ve le semplifico, nulla di nuovo rispetto a ieri, ma ci sono alcune questioni fondamentali. La prima che farà urlare tutti quanti i nostri ben pensanti, ma che mi sembra di una normalità straordinaria, e cioè Trump, col suo modo, diciamo, irrituale, dice semplicemente la seguente cosa: spareremo e uccideremo qualsiasi imbarcazione che stia posizionando delle mine. Allora, vedete, se un barchino prende una mina e la mette nello stretto di Hormuz, che è un mare internazionale, sta facendo un'operazione terroristica. Non è che sta facendo un'operazione di guerra, sta facendo un'operazione terroristica che riguarda qualsiasi nave stia passando per quello stretto di Hormuz, che siano italiani, francesi, cinesi, asiatiche. Il fatto che ci sia un poliziotto del mondo può piacere o non piacere, ma il poliziotto del mondo questo dice, cioè che non si mettono le mine nei mari internazionali. Forse se mettessero una mira fuori dal porto di Genova, noi dovremmo avere il coraggio di dire la stessa identica cosa, col piccolo dettaglio che il porto di Genova ha un peso internazionale inferiore rispetto a quello che ha Hormuz, per il fatto che da lì passa un quinto del traffico petrolio e gas di tutto il pianeta. Non mi sembra una cosa pazzesca, però ci sono alcune cose sostanziali da raccontarvi che sono notizie della giornata, piazzate un po' lì e là e non evidenziate come si dovessero. La prima, gli americani stanno mandando una nuova portaerei in quelle zone, quindi non è esattamente, capisco la deterrenza, però è anche qualcosa che ci può fare aspettare qualcosa di più grave rispetto alla deterrenza. La seconda cosa, è molto interessante. Probabilmente, siccome l'America è pur sempre una democrazia, ci deve essere, secondo una legge del 1973, direi questioni vietnamite, ci deve essere un nuovo passaggio al Congresso per le operazioni militari fatte all'estero dagli americani, cioè da Trump. Questo nuovo passaggio potrebbe essere, diciamo, anche evitato attraverso una proroga di 30 giorni, ma comunque questa guerra non si può ci stare per troppo perché gli americani debbono avere e rispettare queste regole. Cosa dice Gianfranco Fini? Qual è la differenza in costo se si usa Suez? Il problema è che non possono uscire da Hormuz perché lì si genera petrolio e gas e quindi per forza si deve passare da Hormuz. Non è che ci sono Susanna, Ugo, Catè da Santa Margherita Ligure. Questa vicenda internazionale quindi si complica sempre di più e rende la questione sempre più delicata. Nel frattempo si urla all'andamento e a questa mostrificazione della crisi che per ora non c'è, ma che potrebbe esserci, sia chiaro, non è che noi diciamo che la crisi non ci può essere, ma la tesi che noi approviamo, quella del Foglio e quella di Giuliano Ferrara, è ragazzi, calma e gesso, perché se le cose durano così anche per tutto il mese di maggio sono guai, ma fino a questo momento ci sono evidentemente soltanto tensioni sui prezzi che potrebbero e comunque sono inferiori a quelle che abbiamo visto in tante altre occasioni, che non vuol dire che non ci sia una crisi, questo vuol dire che in questo momento dobbiamo stare molto attenti. E su questa, diciamo, mostificazione della crisi si pone tutta la questione, diciamo, della nostra vicenda di conti pubblici. E sulla vicenda, buongiorno a te, Massimiliano, e sulla vicenda dei nostri conti pubblici vi segnalo un paio di cose. La prima è, la sintesi perfetta della follia giornalistica. I conti non tornano, Meloni va in crisi sul lavoro e deficit. Allora, capisco che tutti i giornali, soprattutto quelli di sinistra, debbano criticare la Meloni perché c'è un governo di destra, ma il fatto che i conti non tornino e che la Meloni vada in crisi sul lavoro e deficit è una di quelle stronzate per tabulas che debbono essere smontate. Prima questione, mai come in questo momento c'è un tasso di occupazione e soprattutto occupazione a tempo indeterminato che tanto piace a questi signori di sinistra, non si è mai visto un tasso di occupazione così elevato in Italia. Quindi che vada in crisi sul lavoro mi sembra sembra una cosa tutta da verificare. Intanto Giuliano Monteverde, grazie per la tua donazione. Seconda questione, va in crisi sul deficit. Ragazzi, ma voi sapete che il deficit era all'8,1% quando è arrivata la Meloni e oggi è al 3,1%? Sapete cosa vuol dire in miliardi di euro questo? Che siamo passati da un rosso di 155 miliardi a un rosso di 70. Beh, francamente, dire che ci sia un problema oggi di deficit in Italia è come dire che volano gli elefanti. Cioè, è una gigantesca stronzata. Certo, la comunicazione del governo su questo è schizofrenica, perché il governo sta qui a lamentarsi del fatto che non è uscita l'Italia dalla procedura di infrazione, procedura di infrazione che deriva dal fatto che l'Italia nel passato aveva fatto un deficit enorme e che oggi è rientrata dal deficit, ma non a sufficienza di uno 0,1% rispetto a quel percorso che ci avrebbe permesso di uscire dalla procedura di infrazione. Essere nella procedura di infrazione cosa vuol dire? Vuol dire che non possiamo spendere più del 3%. E io dico e scrivo oggi sul giornale evviva, anche perché non riesco a capire per quale diavolo di motivo con una spesa pubblica di 1.060 miliardi, beh, insomma, invece di pensare di fare più debito, pensiamo di capire dove recuperare soldi in questa spesa improduttiva, mostruosa, per poter fare le operazioni che servono. Difatti la Meloni dice, è andata a Cipro, al Consiglio europeo, e ha detto, beh, bisogna aumentare soprattutto la spesa per le questioni energetiche. Beh, io forse sarei dell'idea che, siccome la coperta è corta perché è diventata enorme e più di questo non la possiamo allungare, cerchiamo di trovare gli spazi di manovra e si dice, per esempio, siccome purtroppo per la classe media l'energia è troppo cara, faccio un esempio, o per le società energivore è troppo cara, forse 690 milioni di sussidi al cinema, forse 4 milioni, dico dati minimi, di aumenti di incentivo alle librerie sotto i 35, fatti da donne sotto i 35 anni in piccoli borghi, cioè forse questa miriade di spese che noi abbiamo in tutti i nostri ministeri, piccoli fiumicini di spese, canalizziamole verso le questioni essenziali. Prima un vivere deinde filosofari, verrebbe da dire. Invece no, noi manteniamo tutto il nostro apparato burocratico di spesa pubblica e poi vogliamo fare ancora più deficit. Questo lo dico non solo alla Meloni, lo dico a tutti i governi. Quindi è stata bravissima nel tenere i conti e oggi si vuole sbracare perché ci sono dei problemi. Intanto cerchiamo in maniera rigorosa, cioè l'approccio qual è? L'approccio è quella alla Milei, magari un po' più moderato perché non siamo in Argentina, siamo in Italia, o l'approccio alla Conte, cioè inventarsi bonus perché siamo in emergenza. Francamente, cosa dice qua? Dottor Porro, vorrei farvi una domanda. Ma voi con chi state? Siete un giornalista di alto livello? Sono una meloniana doc e mi fermo qui. No, io non è che sto con qualcuno, io sto con un'idea molto precisa, e cioè che in un paese come il nostro siamo arrivati a un livello di tassazione, a un livello di spesa pubblica insopportabile. E qualsiasi governo di destra o di sinistra che chieda più spesa pubblica per me non va bene. Oggi sul Sole 24 Ore c'era una statistica sul fatto che in Italia ci sono 11 milioni di italiani che non pagano le tasse, 11 milioni, perché hanno redditi evidentemente sotto le soglie e hanno detrazioni, deduzioni per cui non pagano le tasse, il che vuol dire che quella fascia di italiani che paga le tasse praticamente per tutti. Soltanto il 3,3% dei contribuenti italiani ha un reddito dichiarato superiore a 75 mila euro. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che i redditi, io non penso che ci sia solo un problema di evasione, c'è anche quella evidentemente, ma i redditi in Italia si sono abbastanza appiattiti, quelli alti già pagano un botto di tasse. Dobbiamo cercare di far sì che tutti i redditi salgano, non renderli sempre più appiattiti. E per rendere tutti i redditi che salgono bisogna crescere. Sono 20 anni che il PIL italiano cresce dello 0, quindi il problema non è spendere di più, ma far crescere il PIL. Per far crescere il PIL ci vogliono meno tasse e meno regole. Questa ricetta, che sembra molto semplice, però è una ricetta anche semplicistica, è una ricetta che ha reso ricchi paesi come gli Stati Uniti, che attraverso queste ricette hanno fatto il loro successo economico. C'è una buona cosa che sta facendo questo governo, e ve la devo dire rispetto a tutta questa polemica sui conti pubblici, è questa idea di Valditara, oggi riportata al Corriere della Sera, di rendere licei gli istituti tecnici. Un paese che sforma esperti della comunicazione fatta da professori falliti che non hanno mai comunicato un cazzo, esperti di pubbliche relazioni, giuristi, scienziati politici. Ma ragazzi, ma poi i soldi chi li produce? Io non produco un cazzo, io sono un esperto di comunicazione, sono un comunicatore, ma cosa produco? Qua ci vuole gente che produca idee, intelligenze artificiali, tecnologie, industria meccanica, artigianato, turismo. Ecco, questi sono forse settori che vanno in quella specie di contenitore che è sempre stato considerato di serie B, che sono gli istituti tecnici. Un perito informatico oggi vale più di un giurista, ma non perché uno valga più dell'altro, ma perché un perito informatico sta nella scia di quello che succederà nel futuro. Lo chiamiamo perito con questa idea ottocentesca di perizia nell'informatica, che non so esattamente cosa sia. E quindi l'idea non retorica, ma straordinariamente attuale di Valditara di dare uguale dignità ai nostri licei, che devono continuare a esistere. Io non penso che si debba abolire lo studio classico in questo paese, ma dico che se un paese vive solo di studi classici e non c'è qualcuno che produca reddito, sono cazzi, anche perché si produce reddito anche con gli studi classici. Non sto mettendo in dubbio questo, ma sto semplicemente dicendo che forse conviene un po' aggiornarsi allo spirito dei tempi, e Valditara in questo fa molto bene. Vicenda Escort. È una vicenda incredibile. Oggi Leao e tanti altri giornalisti, altri giocatori di calcio hanno detto che noi non c'entriamo nulla. Questo è uno scandalo nello scandalo. Qual è lo scandalo che alcuni sono andati a puttane? Nessuno. Qual è lo scandalo che andavano in 26 locali fichi di Milano? Nessuno. Lo scandalo è che noi abbiamo preso questa roba qui e io ho un'idea bella precisa in testa. Questa roba serve per colpire qualcuno che ancora è coperto, perché non mi posso... Cioè, prendevano droga? No. Queste donne erano minorenni? No. Questa prostituzione esiste in Italia? Sì. I calciatori, come tutti, vanno a mignotte? Tutti. Molti vanno a mignotte? Sì. Mi spiegate che cosa sta succedendo? Qualcuno che prendeva una commissione sui mignotte? Sì, può anche darsi che questo sia illecito e che e sarà perseguito, ma qua sembra lo scandalo da prima pagina. Perché da prima pagina? Perché quelli che andavano a mignotte sono da prima pagina, e quindi c'è una specie di gigantesco moralismo nel cercare di trovare e pettegolizzare i nomi di questi signori. Molto seria, oggi lo affronta il giornale in prima pagina con due punti di vista diversi, è la vicenda di Wendy, questa signora di 56 anni che va in Svizzera, spende 10.000 euro in questa clinica svizzera per ammazzarsi. E, aveva un figlio, è mancato il figlio e dice: ho perso la mia gioia di vivere e voglio morire. L'eutanasia per una donna che sta bene è un grandissimo tema etico, ma io vorrei essere sempre molto pragmatico. Ragazzi, parliamoci chiaro: una donna che vuole morire lo può fare andando nella clinica svizzera o buttandosi dalla finestra. Francamente è molto difficile. Noi possiamo consigliarle di non farlo, siamo contrari, ma l'idea di essere e di entrare nelle scelte personali così drammatiche di una persona, temo che in uno stato come il nostro, in uno stato non etico, sia molto complicato. Non mi legge Porro? No, non riesco a leggerli tutti. Buongiorno a te. Questo fa capire che era impostato male il 110. Sì, scusami, oggi ovviamente c'è la questione del 110% perché è il bonus edilizi. Portano, secondo il Sole 24 Ore, ancora un buco di 6,1 miliardi. Vedete, rendetevi un po' voi bene che cazzata che abbiamo fatto. Due ultime cose che vi segnalo. Vi ricordate quando il governo italiano fece un CPR in Albania perché aveva un fenomeno di deterrenza? Se tu vieni in Italia e la barca te la portano in Albania, in un centro lontano da tutti, ci pensi due volte a venire in Italia, anche perché il sistema è: vengo in Italia, vado nel CPR, poi esco, pascolo per l'Italia, scusate il termine, ma il concetto rende molto bene attraverso il verbo pascolare la vita di persone che non hanno fissa dimora, che non hanno un lavoro, che non hanno delle competenze, che girano libere per l'Italia nonostante siano arrivate clandestinamente. Se questo avviene in un centro di detenzione e rimpatrio in Albania, rende ancora più deterrente questo viaggio della fortuna. Ecco, i magistrati, soprattutto il Tribunale di Roma, avevano detto che era illegale questa operazione fatta dal governo attraverso le leggi, peraltro. E la Corte europea ha detto no, è perfettamente legale. 2 anni per far sì che la cosa era perfettamente legale da una Corte europea. E nel frattempo, mentre avveniva questa cosa, tutte le prefiche dicevano: ah, contro le leggi europee, contro tutto, abbiamo speso un sacco di soldi. Grazie a Gianfranco Fini, per fortuna che la zuppa si finanzia, non un euro certamente di finanziamento pubblico qua. Non legge neanche me, forse dico stupidaggini. Anastecarino, non so se dici stupidaggini, ma su centinaia di messaggi non riesco proprio a leggere tutti i messaggi. Dottor Porro, ho 70 anni con alle spalle 50 di politica. E vabbè. E sulla vicenda dei CPR, quindi insomma è una cosa incredibile che si associa oggi a questa idea che il giornale fa con un'inchiesta del giornale sul fatto che c'è tutta una rete di avvocati rossi, come definisce il giornale, e tribunali orientati politicamente che fanno di tutto per rendere le espulsioni più complicate. La cosa è chiara, evidente, in un paese normale, se tu commetti dei reati e un giudice ti dice che devi essere espulso, devi essere espulso. Il problema è che questi giudici spesso non sono per l'espulsione perché questi immigrati, nonostante abbiano commesso dei reati, rischierebbero la vita nei paesi di provenienza. Questa è la scusa legale per la quale vengono mantenuti molti in Italia. L'altra e ultima cosa che vi racconto è di finanza ed economia, perché è molto divertente il gioco che c'è in Generali, la preda più importante della finanza italiana. Generali vede ieri questo colpo di scena per cui la banca Unicredit del signor Orcel sale dal 6,68 all'8,3% e quindi le Generali potrebbero essere la nuova preda molto grassa, molto diabetica, che si dovrebbero portare a casa quelli del Unicredito, che già sono impegnati in Germania a comprarsi un'altra banca che si chiama Commerzbank. E allora a questo punto ci troviamo in generale il Monte dei Paschi di Siena, che ha comprato Mediobanca col 13%, abbiamo Luxottica con il 10%, abbiamo Caltagirone col 6% e abbiamo i Benetton con 4,86%. E su Generali, quindi, il risico bancario non finisce. I soldi vanno a finire a faccendieri, politici, imprese colluse, associazioni, fondazioni, ONLUS, ONG, cooperative, ordini, sette, logge, cosche, mafie. Eccolo qua, un po' apodittico, ma capisco quello che dire. Ma hai capito bene? Hanno fatto qualche errorino nel conteggio del 3,1%. Sì, potrebbero anche aver fatto qualche errorino. Sono 600 milioni su 1.100 miliardi di spesa pubblica che ballano. Ma il principio, ricordatevelo, questi non sono soldi dello Stato che vogliono spendere, sono soldi dei vostri figli che spendono in conto vostro oggi e che pagherà qualcuno domani. Se voi siete contenti di questo, siete degli irresponsabili rispetto a quello che lasciate ai vostri figli. Rompiamo tanto i coglioni sul fatto che vogliamo lasciare un pianeta pulito ai nostri figli, rompiamo tanti coglioni perché vogliamo lasciare la casetta ai nostri figli e poi non rompiamo i coglioni perché gli vogliamo lasciare centinaia di miliardi di euro di debito che prima o poi dovranno pagare con i loro risparmi che ereditano da voi o col frutto del loro lavoro. Noi ci vediamo questa sera alle 19:30, come sempre, nicolaporro.it, quotidiano, milanoquotidiano.it e Politico Quotidiano, i tre giornali, tra gli altri, che potete leggere sulla nostra piattaforma. Tutto il pomeriggio. Ciao.